come titolo Homo Faber, no? Effettivamente l'Homo Faber viene prima dell'Homo Sapiens, perché se non c'era l'Homo Faber probabilmente la razza umana si estingueva, per la semplice ragione che gli uomini, a differenza degli animali e contrariamente a quanto si crede, non hanno istinti, hanno pulsioni a mete indeterminate, quindi non sarebbero regolati dalla natura circa i loro comportamenti e le modalità della loro sopravvivenza. Per cui se non ci fosse stata l'ideazione tecnica, questa specie si sarebbe estinta. Queste cose non le dico io, le dice Platone, le dice Tommaso d'Aquino, le dice Kant, le dice Herder, le dice Nietzsche, le dice Bergson. Bene, il problema grosso è che tutti continuano a pensare che la tecnica sia un mezzo nelle mani dell'uomo. Oggi non è più così, per la semplice ragione che, come spiega bene un teorema di Hegel, quando un fenomeno aumenta quantitativamente, non determina solo un aumento quantitativo di quel fenomeno, ma determina anche un mutamento qualitativo del paesaggio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se qui viene un terremoto di 2 gradi della scala Mercalli, neppure lo sentiamo, se ne viene uno di 9, il paesaggio cambia radicalmente. Benissimo, allora se la tecnica diventa la condizione universale per realizzare qualsiasi cosa, la tecnica non è più un mezzo, ma diventa il primo fine per realizzare il quale si subordinano tutte le altre cose. Questo fenomeno era già avvenuto ed era già stato sottolineato da Marx, il quale aveva detto se il denaro diventa la condizione universale per soddisfare qualsiasi bisogno e produrre qualsiasi bene, diceva Marx, il denaro non è più un mezzo, ma il primo fine per ottenere il quale si vedrà se soddisfare i bisogni e se produrre i beni. Allora, se la tecnica diventa la forma del mondo, anzi il vero soggetto del mondo, non possiamo più dire che l'uomo è il soggetto del mondo, diciamo piuttosto che l'uomo diventi il funzionario di apparati tecnici. E la tecnica, che non è la tecnologia è questo microfono, il telefonino che abbiamo in tasca e quella macchina da presa, questa si chiama tecnologia. Ma la tecnica è qualcosa di più severo della tecnologia, la tecnica è una logica, è una ragione, è una razionalità, caratterizzata una razionalità molto semplice ma per questo molto feroce, che consiste nel realizzare il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Molto semplice, se io abito a Milano e insegno a Venezia, se passo da Verona faccio un percorso razionale, se passo da Bologna faccio un percorso irrazionale. La tecnica elimina tutto ciò che è irrazionale. Ma siccome l'uomo è anche irrazionalità, perché l'uomo ama, soffre, immagina, sogna, proietta, beh, tutte queste cose vengono gradatamente messe da parte, proprio non prese in considerazione. Considerate una dimensione superflua, ad esempio in una situazione d'amore è sufficiente che tu dici io ti amo, è già concluso il significato razionale della cosa, tutto il resto è enfasi, prolissità, linguaggio sovrabbondante, perdita di tempo. Se questa logica diventa la logica universale, gli uomini dovranno attenersi sostanzialmente a questa logica e quindi praticamente emarginarsi da tutto ciò che è propriamente umano. Queste cose le stanno dicendo da un secolo i filosofi, a partire da Spengler, Heidegger, Jaspers, Günther Anders, quel bel libro L'uomo è antiquato rispetto agli apparati tecnici, e però siccome nessuno più studia la filosofia, queste cose restano inascoltate, però già ci si trova in questo contesto, in un modo molto pericoloso, perché oggi la tecnica è in grado di fare, noi con la tecnica siamo in grado di fare cose ben al di là della nostra capacità di prevedere gli effetti delle cose che facciamo. Per cui il nostro fare ha già superato la dimensione previsionale, questo è il massimo rischio che stiamo correndo. E allora il problema non è tanto che cosa possiamo fare noi con la tecnica, ma il problema grosso è che cosa la tecnica può fare di noi, anche proprio come cambiamento del nostro modo di pensare e di sentire, obbligandoci ad una uniformità di pensiero ben più radicale di quello che chiamiamo pensiero unico. Apriamo un po' le domande.
Sì, grazie. Apriamo le domande. Sta girando un microfono.
Dunque, io sono un po' sordo, se non vi dispiace venire qua vicino perché In aereo mi hanno stoppato le orecchie e non sento più niente.
Va bene. Professore, grazie. Io l'appuntamento con lei non lo voglio mai saltare perché è sempre una fonte di notizie, di apprendimento. Fino adesso, in effetti, la sensazione che io ho ricavato, ma posso ovviamente sbagliarmi, è che siamo alla fine. La fine dell'arte, nel senso che diciamo l'arte pittorica, eccetera, non ha quasi più nulla da dire, si rivolge all'oggetto. Sì. Oramai Duchamp la fa da padrone. La fisica, che è la scienza predominante oggi, ci dice che le cose in quanto tali non ci sono più, alle quali siamo abituati. Allora, le cose non ci sono, tutto torna all'elemento, l'uomo si ritrova da solo. E quando ho letto il titolo Homo Faber, mi immaginavo, dico, vabbè, almeno ancora l'uomo è al centro di quello che succede. Ma a quanto pare la tecnica si sta sfuggendo di mano.
Certo.
Che bisogna fare allora?
Ah, non c'è niente da fare, nel senso che siccome tutti quanti noi desideriamo la tecnica, essendo la tecnica la condizione attraverso la quale realizziamo i nostri corpi che altrimenti rimarrebbero sogni, non dobbiamo pensare di poter uscire da questo scenario, almeno noi occidentali, a meno che l'Occidente non vada incontro al destino scritto nella sua parola, che vuol dire tramonto, e non si mette a tramontare, ma nel frattempo ha occidentalizzato il mondo. Per cui la tecnica oggi come oggi non è che apre scenari di senso, oppure la tecnica dischiuda scenari di salvezza, redima, dica la verità. La tecnica funziona e basta, è affinalizzata. Non ha scopi. Per cui diceva giustamente queste cose, aveva già intuito Pasolini quando aveva distinto lo sviluppo dal progresso. La tecnica crea sviluppo. Progresso è un'altra storia, che è il miglioramento delle condizioni umane, a cui la tecnica è del tutto disinteressata. E poi perché la tecnica lavora senza scopi, qui per rendersene conto bisognerebbe fare riferimento agli uomini di laboratorio, quindi proprio ai fisici, ai biologi, i quali non è che hanno uno scopo, per esempio, non so, trovare il rimedio al cancro. Loro non è così che funziona la tecnoscienza. Funziona in un altro modo, tu cerchi di sapere per 10 anni cos'è questa cellula, tu cerchi per 10 anni come funziona questo neurotrasmettitore, tu per altri 10 anni studi questa molecola, se poi da questi studi salta fuori qualcosa di economicamente vantaggioso, va bene, ma non è il fine che si propongono i scienziati hanno come fine conoscere tutto quello che si può conoscere in maniera afinalizzata. E allora vede che noi procediamo in modo affinalizzato, quando prima dicevo e con i risultati siamo in grado di fare cose che non siamo in grado di prevedere gli effetti, questo è molto pericoloso. Abbiamo scatenato Prometeo che i greci opportunamente avevano incatenato.
Professore, per tornare ai greci che a lei sono tanto cari, un greco dell'antica Grecia come avrebbe reagito a questa dissoluzione?
Un greco di adesso?
No, un greco di allora.
Ah, i greci
di
allora
se stesso Protos, cioè
se l'erano posto il problema nella tragedia di Eschilo. Il coro chiede a Prometeo, che aveva dato la tecnica agli uomini, se la tecnica era più forte delle leggi che governano la natura. E Prometeo risponde: Tecne danan che s'astenestera macro. La tecnica di gran lunga più debole, astenestera, asteria, delle leggi che governano la natura. Ma solo perché allora la tecnica era miserabile. Oggi invece che è diventata così espansa, ma lei prenda semplicemente i ragazzini che vivono costantemente con il telefonino in mano, se lo portano a letto come una volta si portavano a letto i puff puff, mangiano con loro, vanno a scuola con loro, escono con loro, dormono con loro. Secondo lei nasce un'antropologia analoga a quella che è nata da noi? Non l'abbiamo ancora visto, ma lo vedremo, cioè lo vedremo, lo vedrete che io crepo prima, ma cambia per forza l'antropologia. E attenzione, non è che io posso scegliere l'uomo che continua a cantare la sua libertà che non esiste, non è che io posso scegliere di non avere il telefonino, perché se scelgo di non avere il telefonino, non ho solo il telefonino, ma ho anche un'esclusione sociale. Quindi la tecnica mi obbliga ad essere tecnico, sotto pena dell'esclusione sociale. Insomma...
Quindi l'uomo si sta avvicinando al tramonto con le sue stesse mani, in effetti.
Io me lo auguro che l'Occidente tramonti, perché ormai è diventata una società perversa. ma tramonterà per la semplice ragione che noi occidentali, che siamo il 20% dell'umanità, per mantenere questo livello di benessere, anche se c'è la crisi, abbiamo bisogno di usare l'80% delle risorse della Terra. E questo sistema non può stare in piedi a lungo. Basta che i cinesi e indiani mangino una ciotola di riso in più, che noi dovremmo...
E quindi avevano visto bene che siamo mortali e questo evento
si avvicina. Siamo mortali, ma i cristiani non credono alla morte. Bisogna essere greci per credere alla morte. Bene? C'è altro?
L'ultima.
Sì. Sì, no, volevo capire...
Aspetta, lui c'è.
Sì, professore.
Un po' vicino, che...
Sì, sì, vengo qua.
L'orecchio è chiuso da un aereo.
siccome il tema del festival sono le arti, no? Allora sto...
Attaccalo un po'.
Il tema del festival sono le arti, insomma, sì. la parola chiave. Rispetto alla tecnica, come si pone l'artista, la creatività? Cioè va... Insomma, come dire, sfugge a questa dittatura della tecnica per trovare cose irrazionali?
No, una volta, adesso no, perché l'arte diventa arte se entra nel mercato, perché se non entra nel mercato resta un'espressione biografica e niente di più. Allora, se l'arte diventa arte se entra nel mercato, il mercato è regolato anche lui dalla razionalità tecnica, domanda e offerta, no? Che è un sistema razionale, anzi, due assi cartesiani che si incontrano e fanno il prezzo. E ecco, diciamo che l'economia ha la stessa razionalità della tecnica, però conserva un tratto umanistico, perché l'economia ha ancora una passione umana, che è la passione per il denaro, da cui la tecnica è del tutto esonerata. Ma la razionalità della tecnica ha già invaso anche l'economia. Bene, andiamo? Non c'è più niente?
Professore, mi sembra che l'universo più perverso della tecnica sia la GPA, gestazione per altri, a proposito di conflitto tra natura e tecnica. Vorrei sentire delle parole definitive da lei.
Scusa, ripeti.
La gestazione per altri.
È una domanda sulla gestazione per altri.
La maternità surrogata.
No, io non capisco niente, provi a venire qua. Scusi, ma...
La gestazione per altri, per questa persona.
La maternità surrogata.
La gestazione per altri.
In molti paesi è legittimata e legalizzata
sì.
La gestazione per altri, che passa attraverso...
Ah, ho capito, sto parlando di quella cosa. E cosa mi chiede su questo argomento?
Sì, delle parole sue, le chiedo. Cosa ne pensa?
Ma penso che l'etica è patetica, perché dice alla tecnica che può di non fare ciò che può. Non si è mai visto nella storia. Basta. Nel senso che se una cosa si può fare, prima o poi si fa. L'etica può implorare di non farlo, ma al di fuori dell'implorazione non può far altro. Quindi l'etica è diventata patetica. Non c'è un giudizio morale. Quando le cose sono possibili e perciò stesso fattibili, è inutile chiedersi se è bene o male. Si fanno. Poi dopo un vissuto antropologico può far pensare che le cose non possono andare così, ma ripeto, non c'è etica e non c'è politica che le possa arrestare se non per breve tempo, capisce? Se poi vuole un mio parere, siccome io sono un materialista ma meno volgare degli spiritualisti, perché i cattolici e gli spiritualisti sono dei materialisti rispetto ai quali Marx avrebbe detto avrebbe parlato di bieco materialismo, per cui ad esempio quando uno sta morendo ed è lì in coma, è irreversibile, però bisogna tenerlo in vita, evidentemente hanno della vita un'idea che equivale alla semplice animazione della materia, sotto questo profilo parlo di materialismo. Capisci questa cosa? Allora che cosa succede? Che se uno è in grado nella sua condizione o per denaro o per amore di generare, la vita è sempre qualcosa di positivo. Allora se calcoliamo che la vita è meglio della morte, ovunque si fa vita io non sono in grado di fare condanne morali. Va bene?
Sì.
Grazie.